Buongiorno a tutti, oggi la nostra diretta parte qui da una panchina di Spaccone, alle nostre spalle vedete il luogo dove stanno organizzando la festa che si conclude domani, quindi fate ancora in tempo a passare di qui. Oggi vogliamo raccontarvi un po' come è andato il consiglio comunale di giovedì sera. È stato un consiglio denso, molto lungo, finito dopo tanto tempo che non
Sì,
succedeva
infatti.
più, è finito all'1:30 di notte. Perché effettivamente c'erano tanti argomenti, oggi però vi raccontiamo solo quelli, insomma, diciamo degni di nota. Ci sono stati due ordini del giorno, uno sulla richiesta di patrocinio al Brianza Pride, per quello passato purtroppo, perché l'avevamo protocollato prima l'ordine del giorno, sapete che è stato la scorsa settimana, e per quelli futuri. Un ordine del giorno sulla l'aula studio allestita presso la biblioteca che ancora è chiusa e sono stati entrambi protocollati da noi e dalle altre liste che con noi stanno in minoranza e poi parleremo della variazione di bilancio. Iniziamo dal Pride.
Cominci tu, vai.
Comincio io. Allora, io ho parlato ovviamente a nome del gruppo come presentatrice dell'ordine del giorno e come ho detto prima chiedevamo il patrocinio per questo evento che per noi abbiamo detto rappresenta non solo un'occasione di festa, ma rappresenta, andando al di là delle apparenze, un'occasione di confronto, di condivisione e di sensibilizzazione sul tema dei diritti. E quindi abbiamo chiesto all'amministrazione di patrocinare, dicendo che il patrocinio è una bella parola che significa protezione da parte delle istituzioni e ancora oggi i diritti, che ricordiamo sono diritti di tutti e non di una sola parte, hanno bisogno di questa protezione. La nostra amministrazione ha detto di no, ha detto che non è così, che in realtà sono i diritti di una sola parte, che il Pride è una carnevalata, che non è il caso di continuare a sottolineare l'orientamento sessuale come se fosse il caso di sottolinearlo, che crea delle discriminazioni e quindi in sostanza ci hanno detto di no. Noi siamo molto dispiaciuti di questo esito e continueremo in realtà nella nostra azione ogni volta che ce ne sarà l'occasione, ogni volta che ce ne sarà la possibilità, ricorderemo l'importanza di patrocinare questi eventi perché di protezione da parte delle istituzioni ce n'è bisogno molto ancora oggi.
Diciamo, se posso aggiungere che sui diritti civili, in particolare appunto sul Pride, il buongiorno non si era proprio visto dal mattino perché l'amministrazione Gargiulo, fin dal suo insediamento, ha rimosso la bandiera appunto dal palazzo comunale e quindi
La bandiera
purtroppo
LGBT.
la bandiera LGBT dal palazzo comunale che era stata apposta, diciamo, durante il nostro mandato e quindi già lì purtroppo temevamo che la deriva potesse essere quella. Poi, come giustamente hai detto tu, giovedì in Consiglio Comunale ci siamo sentiti dire veramente diverse cose, diverse espressioni che ricordavamo anche prima, un po' brutte. Addirittura abbiamo chiesto anche il patrocinio, appunto, non facendo in tempo per quest'anno che ormai era passato, perché si è tenuto il 4 giugno, anche per le edizioni future ci siamo sentiti dire da un consigliere di maggioranza, scusate, purtroppo maggioranza, un consigliere di maggioranza che non possiamo chiedere il patrocinio di edizioni future perché chissà, magari potrebbe esserci qualcosa di illegittimo, quindi noi non sappiamo a che cosa si riferisse, però vabbè, diciamo purtroppo dobbiamo constatare per l'ennesima volta che questa amministrazione sui diritti non c'è. Ecco, volevo giusto aggiungere questo.
Se posso, poi chiudiamo. Uno degli argomenti che hanno tirato fuori, che sempre si tira fuori per il Pride, è il fatto che all'interno del Pride spesso si
Ah,
siano
certo.
verificati casi di mancato rispetto verso gli altri, verso delle, come se un atto di mancato rispetto durante il Pride potesse, come dire, controbilanciare tutto ciò che le minoranze sessuali, cioè tutto ciò che il Pride porta, cioè, possa essere sullo stesso piano. Non so se mi spiego. Io trovo che sia, cioè, un argomento veramente, veramente ridicolo. E usare ancora casi casi di Pride in tutto il mondo in cui sono state dette, fatte delle cose eccessive, è veramente ridicolo per giustificare il mancato supporto ad un Pride considerato lo stato dei diritti in Italia e in tutto il mondo. Tu, Jennifer, hai parlato di Alan Turing nel tuo intervento e si è detto, grazie del raccontino di cosa succedeva negli anni 50, meno male che oggi non siamo più a quel livello. Ecco,
come se fosse davvero così.
Come se fosse davvero così.
Non fossimo davvero a
come se fosse davvero così. E certi atteggiamenti aggressivi e prepotenti che vediamo tutti i giorni nei confronti degli omosessuali, nei confronti di tutte quelle nei confronti di chi, come dire, ha nel Pride il proprio momento di orgoglio, ci fa capire che la strada è ancora lunghissima e atteggiamenti come questo, come quello in Consiglio Comunale, lo dimostrano. Quindi secondo me, come dire, è un'occasione, l'ennesima occasione persa di dimostrare vicinanza a tutta la popolazione, soprattutto in un momento come questo. Poi vabbè, le giustificazioni, il fatto che l'organizzazione non ha mai fatto domanda formale per richiedere il patrocinio. Certo. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui il comune può...
L'organizzazione l'ha fatta comunque, la domanda formale
ovviamente
l'ha fatta nei tempi anche.
Ma indipendentemente da quello ci sono delle occasioni in cui il comune può benissimo di sua spontanea volontà, certo, dare il proprio supporto ad una manifestazione perché lo ritiene... Non è vietato, nulla lo vieta. Immagino che... tutte le persone che siedono in giunta, che siedono in consiglio da parte della maggioranza, che si sono trovate a ricoprire degli incarichi istituzionali dai quali potevano effettivamente dare dei patrocini, non abbiano sempre aspettato le domande delle organizzazioni per lasciare questi patrocini. Hanno spesso anche deciso di farlo sulla base di una propria adesione politica, una propria adesione, come dire, di sensibilità ad una manifestazione.
Certo, questo l'abbiamo ricordato, si supporta e si protegge ciò in cui si crede, quindi evidentemente questo non è per questa amministrazione, questo tema, il tema dei diritti, evidentemente non è un tema che ha tutta questa necessità di protezione da parte loro.
Poi a un certo punto pensavamo parlasse anche il sindaco, invece poi la sua risposta è stata molto...
L'unica cosa che il sindaco ha detto, perché esatto, ci ricordiamo, noi abbiamo protocollato tardi l'ordine del giorno, ma tu la richiesta del patrocinio del Pride l'hai fatta il 5 maggio.
L'ho fatta il 2 maggio.
Il 2 maggio.
Con questo certificato.
No, ho mandato una semplice mail in realtà, e il sindaco vabbè, per questo si è scusato, poi io non ho voluto star lì a precisare, però diciamo che questa mail se la sono persa in tre e quindi
no, ma poi
difficile,
è ridicolo che
no,
la risposta venga data dopo più di un mese dicendo no scusate non abbiamo visto la mail, è un po' boh.
Sì, era, però vabbè, insomma, io voglio essere garantista, diciamo che queste cose diciamo che possono succedere, però ecco che succedano a tre elementi a cui era destinata l'email, ecco questo diventa un po' meno credibile, però è andata così. Il nostro impegno su questo fronte continua assolutamente, per noi è un tema importante, lo è stato in campagna elettorale, siamo stati l'unica coalizione ad avere una sezione del programma dedicata ai diritti e questo dice del nostro impegno e di quello che per noi significa questo tema. Ma adesso passiamo al secondo ordine del giorno, altrimenti ci dilunghiamo troppo. Aula studio, Achille.
Allora, il secondo ordine del giorno richiedeva la riapertura del servizio Aula Studio, che è un servizio che avevamo cominciato nel 2018, lavorandoci ovviamente da prima, e che era stato aperto all'interno di uno spazio della Villa Tittoni, della biblioteca civica, e che permetteva agli studenti del territorio di fermarsi in uno spazio pubblico per studiare anche oltre gli orari di apertura della biblioteca. Era autogestito dagli studenti che si iscrivevano ad un albo di volontari del comune, facevano un corso sulla sicurezza e ricevevano le chiavi con cui potevano aprire questo spazio in orari definiti, molto elastici in realtà, che potevano variare in base alle sessioni d'esame, eccetera. Uno spazio che veniva sempre riempito nella sua totalità, e questo dimostrava il bisogno di spazi per lo studio anche appunto al di fuori dall'orario della biblioteca, e totalmente a costo zero per l'amministrazione, perché tutto ciò che l'amministrazione doveva fare era sistemare lo spazio, dare formazione e poi una copia delle chiavi agli studenti iscritti e basta limitarsi ad un controllo. Controllo che è sempre stato molto, come dire, positivo. C'è sempre stato un ottimo rapporto con la dirigenza della biblioteca, con i dipendenti, con il vicinato, che nel periodo in cui l'aula studio è stata aperta, i due anni tra il 2018 e il 2020, ha sempre dato buoni risultati. Nel 2020, con il Covid, la capienza ristretta della sala ha impedito di proseguire questo esperimento. Nell'ottobre del 2021, praticamente insieme alle elezioni, sono state rimosse tutte le limitazioni alla capienza e quindi dall'ottobre 2021 si è potuti tornare, diciamo, a reimmaginare questo servizio. Sono passati, oddio, non so mai fare i conti, 7, 8, 9 mesi, comunque è passato del tempo, l'aula studio è ancora lì ferma, non è stato aperto un nuovo bando per trovare i volontari, non si sa che cosa l'amministrazione intende fare su quello spazio e quindi l'ordine del giorno che abbiamo depositato il 31 marzo e abbiamo discusso soltanto l'altro ieri, quindi comunque c'è stato, diciamo, nelle more di questo, no, l'abbiamo depositato prima perché il 31 marzo ci sarebbe stato un consiglio comunale cui dovevamo parlare, ma poi sono andati lunghi, per cui hanno avuto più di, diciamo, almeno 3 mesi per ragionare sulla base di quell'ordine del giorno. La risposta che ci è stata data è che, insomma, sostanzialmente non hanno avuto tempo ancora di metterci a pensare.
Di chi è stato il parere? Della giunta o?
Ah sì, è carina questa cosa. Di solito quando si fanno gli ordini del giorno c'è la giunta che dà il suo parere e poi i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, diciamo, esprimono la loro. Ipoteticamente si potrebbe anche pensare ad un parere della giunta diverso da quello dei consiglieri di maggioranza. Qui il consigliere di maggioranza, la consigliera di maggioranza che ha risposto, ha dato direttamente il parere della giunta. Così abbia saltato un intervento, vabbè, però è una distinzione dei ruoli che probabilmente è troppo fine. E quindi niente, è stato un po' triste perché io ho cercato di far capire che il servizio aula studio non è soltanto, a cui ci tengo tanto, non soltanto perché ci ho lavorato io 5 anni fa, ma perché era effettivamente una cosa che vedevo univa molto la mia generazione, persone della mia età, era un servizio che permetteva di dare ai giovani di Desio e della zona qualche cosa che altrimenti qua in Brianza non trovavano e trovavano solamente a Milano, e a furia di usufruire di servizi che si trovano soltanto a Milano e non in Brianza, la Brianza si spopola di queste persone ed è un problema serio perché noi stiamo veramente perdendo delle generazioni in favore della città che in questo momento storico è particolarmente attrattiva, è particolarmente, diciamo, ricca di spazi e di servizi per giovani che in Brianza per varie ragioni si fanno fatica a ricreare. Questo era a costo zero, si poteva benissimo attuare, ma si è detto, cioè si sono accampate una serie di ragioni principalmente tecniche. Non ci sono più i volontari che c'erano nel 2020 disposti ad aprire. Dico, grazie al cavolo, cioè magari si sono anche laureati in 2 anni, magari hanno iniziato a lavorare, quindi non hanno più tempo per gestire uno spazio studio. Però se adesso apriamo il bando adesso, in estate nessuno risponde, e non è vero perché d'estate, da che mondo è mondo, le università fanno esami e quindi lo spazio per lo studio è necessario e richiesto. Tra l'altro mi ricordo i mesi di luglio e di agosto erano i mesi in cui l'aula studio era più piena, proprio perché c'era questo problema di chiusura delle altre biblioteche.
Forse da questo punto di vista l'amministrazione non ha considerato che il volontario che gestisce è su stesso uno studente che ne fruisce, quindi forse ha distinto i ruoli e pensato che, no,
io gliel'ho spiegato in mille modi,
è una figura che deve essere disponibile,
esatto, che va in ferie, in realtà no,
deve trovare del tempo per farlo, no?
No, vabbè, ma a me spiace anche perché la risposta, questo tipo di risposta mi è stata data da una consigliera che studia all'università e quindi ha questa stessa esigenza, probabilmente ha la fortuna di avere suoi spazi dove studiare, non ha bisogno di uno spazio esterno a casa. Io ricordo che quando abbiamo avviato il servizio aula studio era soprattutto un'esigenza mia personale, perché avevo bisogno io di uno spazio e sapevo che tanti come me avevano questo bisogno, per questo poi il servizio era stato messo in campo. Insomma, il problema era quello della mancanza di volontari, era il problema della, del periodo dell'anno in cui aprire il bando, e soprattutto ci hanno detto questa cosa: c'era un problema con il wifi della biblioteca, dell'aula studio, in base al quale non si poteva assolutamente. Ciao Roberto, sì, poi vieni, sì, vieni, vieni con noi,
anche,
ci aggreghiamo. Stavamo parlando dell'aula studio e dicevamo sì, sì, ci siamo. Siamo piccoli, siamo in pochi, anche in consiglio, quindi ci basta una panchina. E dicevo che appunto c'era questo problema tecnico del wifi, che però anche lì insomma la risposta mi ha un po' lasciato così, perché comunque loro sono in carica da 8 mesi e non sono riusciti a gestire un wifi che immagino non sia un problema così grave. E poi comunque sia, parliamoci chiaro, tutti oggi lavoriamo anche attraverso una connessione dati che è personale, e quindi non ci sarebbe nessun problema ad aprire l'aula studio anche senza un wifi pubblico. È certamente una cosa necessaria, ma questo non ti impedisce di fare almeno intanto gli altri atti strumentali alla riapertura, come l'apertura del bando.
Anche perché negli anni precedenti è stato usato nella stessa situazione, quindi non è che nel frattempo la tecnologia e il modo di studiare credo sia evoluto in modo tale che se non hai la connessione dati pubblica allora non riesce a studiare.
No, assolutamente no, guarda, io per anni ho litigato con la qui presente assessore Moro perché il wifi della biblioteca era terribile e aveva dei problemi di connessione veramente fastidiosi, però ci andavamo lo stesso a studiare in biblioteca. Si disconnetteva ogni 5 minuti il wifi e ti imponeva se eri lì a leggere un articolo. Sì, vabbè, poi abbiamo aperto l'aula studio, diciamo, e quella è stata veramente, però comunque questo è stato, ma e quindi è stato bocciato questo.
Tutti noi oggi abbiamo le connessioni limitate, 4G,
ma infatti
sono più che sufficienti per qualsiasi, quindi mi sembra veramente una motivazione
strumentale,
poco fondata e strumentale.
Passo al punto successivo, sì, ci colleghiamo perché
Pride della...
e adesso arriviamo alla variazione di bilancio. Variazione di bilancio, chiamiamola variazione PNRR, non so come la vogliamo chiamare, variazione liberi tutti o in qualche altro modo. Fatto sta che
spendiamo tutto.
Spendiamo tutto, esatto. Ci colleghiamo perché uno dei progetti principali che loro hanno inserito in questa non soltanto in questa variazione, come progettazione lo hanno inserito in questa variazione, ma che comunque sia è stato più discusso, è proprio lo spostamento della biblioteca. Certo. Poi vediamo gli altri, su cui vi lascio la parola. Sostanzialmente, questo l'abbiamo appreso da una determina e da fonti di stampa, hanno questa idea di trasferire tutto ciò che in questo momento si trova nell'ala est di Villa Tittoni, quindi quella che guarda, diciamo così, la ferrovia, dove c'è la biblioteca, dove c'è dove c'era l'aula studio, dove c'era l'archivio comunale, dove ci sono le sedi delle associazioni. Hanno intenzione di spostare tutto ciò all'interno dell'ex ospedale, che è quel complesso diciamo di edifici che sta tra il centro, tra la via Roggia Traversi, l'ex Pastore, diciamo, e la piazza Don Giussani, di fronte alla ex casa di riposo. Un progetto enorme, si parla di 5 milioni di euro di progetto, che però bisogna vedere se vengono finanziati, perché è un progetto richiesto in finanziamento al 100% dallo Stato, e quindi sarà difficile ottenerlo per l'intero. Che se da un lato è vero rioccuperebbe degli spazi che in questo momento sono in disuso in centro, facendo da cerniera con la piazza Don Giussani, tutte delle cose molto vere e molto belle, dall'altra parte
ampiamente discusse in passato,
non nuovissime, dall'altra parte lascerebbe totalmente vuota sostanzialmente un terzo della Villa Tittoni, che quindi adesso vede una serie di interventi per la ristrutturazione, il rifacimento, facciate, posto che non abbiamo preso il finanziamento sul rifacimento delle facciate, vabbè, tutta una serie di interventi di restauro, diciamo così, ma senza un'idea sul centro, sul contenuto della Villa Tittoni. E noi questo lo abbiamo criticato molto, perché rioccupare uno spazio in disuso per lasciarne un altro in disuso non è la soluzione. Non so se volete dire.
Ma in quella che noi abbiamo individuato essere l'asse della cultura, peraltro, quindi appunto, come diceva bene Achille, sì, esatto, si creerebbe questo vuoto culturale.
Allora, noi ne abbiamo discusso tanto, giusto scoperto anche di riqualificazione urbana durante l'ultimo mandato, è stato uno dei temi.
È stato uno dei percorsi dei 10 anni.
Perché... Assolutamente, però visto che poi no, anche dal punto di vista anche regione, anche si sono spostati un po' su questi ragionamenti, hanno preso anche per noi insomma ancora più valore, adesso ci hanno addirittura stanziato un sacco di soldi su questa partita. In realtà noi non abbiamo criticato il fatto che non ci sia un progetto complessivo, no? Ma il fatto che c'è questo spostamento perché alla fine si vuole riempire un posto più centrale che è stato vuoto per tantissimo tempo, riqualificare un immobile dismesso, no? Una critica che ci hanno fatto per tanto tempo, quella degli immobili dismessi, in realtà se ne dismette un altro senza avere un progetto su questo. Cosa ne pensi?
Sì, il problema è proprio questo, cioè qual è la visione complessiva di città che io ho davanti e sulla quale poi baso le mie decisioni, le mie scelte politiche di conseguenza di investimento. Le nostre idee erano chiare, sono state frutto di un percorso di pianificazione urbanistica, di programmazione, di progettazione, cioè se dobbiamo riassumere in 30 secondi 10 anni di lavoro, noi cosa abbiamo detto? Tuteliamo il territorio non costruito e lo inseriamo in un contesto protetto di parchi. Ecco l'operazione, evitare che l'espansione edilizia potesse andare oltre il perimetro della città costruita, inserire le aree non edificate nel grugno torto, poi fare l'operazione di saldatura col Grubria, favorire quindi le connessioni andando a recuperare le vicinali e gli spazi verdi riqualificarli all'uso delle persone. Parco delle Farfalle, il progetto sulle vicinali, la Bertacciola di sopra, anche là di sotto sembrerebbe che con gli avanzi del progetto Nexus possa essere realizzata, qui siamo a Spaccone, gli interventi sulle vicinali che saldano diciamo Desio con la Valere, quindi con tutto il sistema di Varedo e quant'altro. Questo sull'ambiente. Dal punto di vista della città, la città policentrica, quindi una maglia ciclo pedonale che progressivamente collega i quartieri al centro, i quartieri sede di investimenti, di interventi per migliorare la fruibilità dei pedoni, dei ciclisti, per favorire una mobilità più lenta e più morbida, e poi la caratterizzazione principale del centro con l'asse del commercio e l'asse della cultura sport, cioè quell'asse che è il commercio che riguarda Corso Italia, via Garibaldi, e l'asse del commercio che è l'asse della cultura che parte dalla stazione e arriva idealmente fino al Palabanco Desio, quindi passando da via Lampugnani al centro, via Matteotti, via Rovagnati e poi arriva al centro sportivo. Ecco, su questa visione di città, quindi con questa crociera fondamentale, un sistema raggiera che si connette, abbiamo poi costruito le azioni amministrative e ovviamente siamo andati a cercare i finanziamenti dove si poteva su questi tipi di interventi. Interventi di messa in sicurezza stradale, faccio un esempio, Piazzale Targetti, che è stato fatto ormai 8 anni fa, era frutto di questo disegno complessivo, ovviamente fatto a pezzettini alla volta, perché se hai 10 milioni di euro da spendere tutti in una volta li fai in 2 anni i lavori, se ogni anno devi trovare 200.000 euro per fare un lavoro ovviamente di tempo ce ne metterai di più. Oggi siamo inondati di fondi con questo PNNR e qui il rischio che si temeva, e purtroppo quello che sta succedendo ad Esio, è la sbornia per cercare di portarli a casa senza avere un disegno. Ora, che quell'immobile vada recuperato non è che ce lo dice la giunta Gargiulo, ce lo dice qualcun altro, lo sappiamo benissimo anche noi, ma il tema è che il recupero di quell'immobile sia funzionale a un disegno complessivo. Io ho sentito dire in consiglio comunale che per riqualificare il centro, riportare la gente in centro, l'intervento che cambierà le sorti della vita del centro, dell'asse commerciale, è quello lì. Ora, di sicuro contribuisce, ma non credo proprio che quello sarà l'intervento che porterà migliaia di persone a passeggiare per il centro e di conseguenza a sostenere il commercio di vicinato. Ecco, questo oggettivamente io sono veramente preoccupato anche degli effetti, perché poi quando ti concentri su un'opera del genere non fai le altre, e infatti quello che abbiamo visto è che il nostro progetto sul centro nulla, cioè non si è capito se lo vogliono fare, se non lo vogliono fare. Ci sono secondo me degli interventi che erano prioritari in ottica anche dell'intervento d'arrivo di metrotranvia, l'incrocio tra via Manzoni, via Bengasi e via Garibaldi è certamente un lotto dei progetti di riqualificazione importante. Avevamo rilanciato il tema anche della saldatura dell'asse della cultura con la piazza, con l'intervento in continuità con quello di Largo degli Alpini su via Pio 11, piazza Santa Maria, e in realtà abbiamo visto che i soldi si sono persi in migliaia di rigoli senza un disegno, una visione. poi parleremo anche dello sport magari, no? E,
certo,
come dire, anche alcuni commenti che sono volati a microfoni spenti all'interno del consiglio comunale
sono tutti da rivedere.
Sì, quelli sono veramente emblematici. Quindi la cosa che preoccupa è questa, cioè si rincorre il finanziamento fine a se stesso.
Sì,
ma
sì,
qual è la visione di città che poi ne verrà fuori? Noi siamo già passati da questa fase, negli anni in cui c'era la sbornia degli oneri di urbanizzazione, dove l'obiettivo era spenderli, ma poi alla fine si è costruita una città che non aveva anima. Ora che loro continuano a dire l'oblio di questi decenni, ma l'oblio di questi decenni è un bip, perché la città in questi 10 anni è ritornata a vivere, ad essere attrattiva non solo per chi ci vive, ma anche per chi arrivava da fuori, per una serie di iniziative, ovviamente. Non possiamo mica dire che Desio è diventata Seregno, ma ci mancherebbe altro, no? O Monza come attrattivo. Ma il tema è perseguire obiettivi, vedere se il trend va in quella direzione oppure no. Qua il trend era ampiamente innescato, pensiamo agli ultimi 2 anni con il discorso delle installazioni anche luminose a contorno degli interventi fatti di riqualificazione sul centro, quanta gente aveva portato a riscoprire Desio, a riavere il gusto di passeggiare per Desio, certamente godendo di alcuni pezzi riqualificati, ma di altri che avevano bisogno di riqualificazione. Qui adesso siamo arrivati al nulla, ma perché non c'è visione. E se non c'è visione, adesso si vive, come dire, da brivio di spinta. Ma dopo non c'è più nulla, è questo che preoccupa. E soprattutto, siccome hanno applicato praticamente tutto l'avanzo disponibile e dopo i soldi per fare il resto, dove saranno? Poi parleremo magari dello sport e del centro sportivo.
Anche perché dobbiamo considerare che effettivamente hanno concentrato le risorse e gli interventi sui grandi investimenti, vedi l'ex agenzia delle entrate, vedi l'immobile dell'ex agenzia delle entrate, vedi il parco storico della villa. Però di fatto si sono dimenticati tutto il resto, sui quartieri non c'è assolutamente niente, non c'è uno straccio di intervento.
Che era un cavallo di battaglia, no?
Giusto, le manutenzioni, che sono sempre state una grossa fonte di critica per la nostra amministrazione, non c'è niente sulle manutenzioni, se non la routine, perché sì, ci sono stati gli stanziamenti sulle manutenzioni delle scuole, ma quello sono investimenti che abbiamo sempre fatto, che si sono sempre fatti. Quindi non ci sono davvero cose nuove, ma non solo non ci sono cose nuove, non ci sono esattamente neanche il minimo che ci saremmo aspettati. Quindi sono spariti i quartieri, è sparito il centro, sono sparite le vicinali, il parco delle farfalle non va avanti. Tutto il resto si è assolutamente fermato per questi grandi interventi che, come ho detto in consiglio, forse daranno, forse, una visibilità perché si trovano nelle zone centrali, ma rischiano di oscurare e alla fine dimenticare tutto il resto della città.
Sì, col rischio, come dicevo, di creare altro degrado in altri spazi, perché quello che ci siamo sentiti dire, ad esempio, in risposta sulle nostre argomentazioni rispetto allo svuotarsi di Villa Tittoni, è stato che con il semplice restauro della villa arriveranno i turisti. Cioè, è chiaro che non funziona così ed è logico aspettarsi che i turisti arrivano dove c'è qualche cosa di ben definito e di ben chiaro. Ad Esio le persone, che se ne dica, hanno riscoperto Villa Tittoni per gli eventi nel parco, l'hanno riscoperta per le visite guidate che sono state organizzate all'interno, l'hanno riscoperta per Ville Aperte, per i Sea Day, per i Sea Night, per lo spazio polifunzionale
da 9 mesi, cioè
assolutamente. Per tutte queste cose, non perché c'era una villa bella di per sé.
Noi l'abbiamo
chiesto.
Che dovevano inaugurarlo, dovevano collaudarlo dopo un mese dopo le elezioni.
Dovrebbero risponderci giovedì, forse sarà un consiglio comunale sull'interrogazione. Abbiamo protocollato un'interrogazione per sapere a che punto è la cappella, a che punto è la sala polifunzionale, e adesso aspettiamo le risposte. Ricordiamo che il consiglio sarà calendarizzato dopo la commissione statuto di martedì, sempre per divenire ad una condivisa interpretazione autentica dell'articolo 45, che sulla base del quale si fonderà l'inserimento meno dell'interrogazione sul patto presentata dal consigliere Gerosa. Quindi anche questa settimana vi invitiamo a seguire sia la commissione alle ore 19 che forse, vediamo se sarà convocato, il consiglio comunale di giovedì.
però no, non so tu cosa volevi dire.
Vai, vai.
Però dico, non si sono dimenticati del pacchetto comunicazione.
Ah, no.
Perché già 16.000 vero, euro, lo abbiamo appunto evidenziato anche negli interventi in consiglio comunale, sono stati stanziati per il famoso informatore comunale che nel precedente mandato, lo sappiamo tutti noi benissimo, era un servizio a costo zero per i cittadini, diciamo che questa cosa ci ha lasciati ulteriormente perplessi dal momento che sulla comunicazione il sindaco fin da subito ha praticamente assunto una persona per la sua propaganda e quindi c'è già un costo per la cittadinanza in questo senso. Come se non bastasse, appunto, si sono aggiunti questi 16.000 euro per appunto individuare chi si occuperà dell'informatore comunale. Informatore comunale Desio Città, che immagino abbiate in questi anni ricevuto nelle vostre cassette postali. Io peraltro facevo parte del comitato di redazione dove c'era anche il consigliere Ghezzi, che ora è assessore alla comunicazione, e anzi in quello spazio appunto si condividevano i contenuti dell'informatore ed era uno spazio sia ovviamente per l'amministrazione ma anche per i gruppi consiliari, e diciamo l'unico intervento che la minoranza di allora aveva diciamo sostanzialmente sottolineato è che volevano anche uno spazio sulla pagina social corrispondente di Desio Città. Ecco, quindi sulla comunicazione anche questo ennesimo diciamo questa ennesima spesa che sinceramente crediamo non essere utile per le ben note ragioni.
Diciamo che adesso su questo tema ci stanno battendo 50.000 euro a zero, sì, più o meno, come esatto, ordine di grandezza.
Perché ci sono appunto, c'è lo stipendio di quella figura più
della fotografa propagandista
copywriter. Sì, ma il tema è proprio questo, cioè noi capiamo i rincari che ha avuto anche appunto la carta. Ci hanno detto che l'informatore costerà di più perché ci sono i rincari della carta, ma fa sorridere obiettivamente che in un momento in cui si vanno a stanziare milioni di euro per ricalibrare il caro delle bollette, ci si dice che è una situazione drammatica e che continuerà eccetera, si vanno a spendere questi 16.000 euro per l'informatore comunale dopo averne speso già diversi per tenere una persona in più che si occupa della comunicazione politica del sindaco.
No, della propaganda, chiamiamola.
Della propaganda. E quindi, come dire, diciamo che il pacchetto non ci è per niente piaciuto. Il pacchetto della variazione di bilancio noi l'abbiamo respinto, non soltanto per tutte queste cose che abbiamo detto. Non c'era un euro ad esempio di PNRR sui servizi, questa è una cosa su cui tu,
sì,
Jennifer,
infatti,
sei intervenuta.
Avevamo già rilevato in fase di bilancio e effettivamente la variazione ha confermato questa tendenza. I fondi del PNRR nascono per far fronte all'emergenza Covid, che ha creato dei problemi soprattutto nei confronti dei servizi rivolti alla cittadinanza, che in alcuni casi non hanno retto per l'eccessiva domanda. E in realtà la nostra città partecipa ai bandi PNRR esclusivamente sul fronte degli investimenti. L'avevamo già fatto notare con la presentazione del bilancio. Questa variazione è rimasta assolutamente così. Cioè, quasi niente sul fronte dei servizi, invece ci sono città, e passa sempre all'interno del nostro bilancio perché è del piano di zona, che invece hanno ottenuto quasi mezzo certo, milione di euro per la creazione di nuovi servizi, per esempio per gli anziani. Ecco, noi avremmo potuto certamente pensare qualcosa di più su questo fronte, invece anche su questo assolutamente niente. Ricordiamolo per dovere insomma di informazione che effettivamente c'è stato, ma lo sappiamo tutti, lo vediamo sulle nostre bollette, un forte aumento dei costi dell'energia, e quindi sicuramente l'ente dovrà far fronte a questi aumenti, però è proprio quando una buona parte delle risorse vengono assorbite, come in questo caso, da altri investimenti che non dipendono, no, dalle scelte politiche dell'ente, che le scelte politiche pesano di più, perché quando le risorse si riducono è lì che tu decidi dove concentrare le risorse. Noi lo sappiamo bene perché abbiamo
rubato le parole di
abbiamo governato, l'ho detto in consiglio, non smetterò mai di dirlo, abbiamo governato 7 anni su 10 col patto di stabilità. Noi sappiamo bene che cosa vuol dire dover governare
i 3 anni con riduzione di trasferimenti dello Stato di circa 3-4 milioni di euro, adesso non all'anno,
non mi ricordo esattamente la cifra, ma l'ordine di grandezza era quello lì, quindi oggettivamente forse il doppio dell'aumento delle bollette, della spesa di delle utenze del comune in questo anno.
E quindi diciamo che nessuno può dirci che non sappiamo cosa significhi lavorare in ristrettezze, lo sappiamo, però ripeto, è proprio in questi momenti che le scelte politiche pesano ancora di più e bisogna farle in modo oculato.
Soprattutto non bisogna partecipare ai bandi soltanto perché ci sono, altrimenti sembra quello che si riempie dei bicchieri, dei piatti che arrivano coi bollini dell'Esselunga e poi non sa dove metterle, cosa farsene. Lo so perché sono uno di quelli. E quindi la variazione l'abbiamo bocciata, ovviamente è passata con il voto favorevole della maggioranza. I primi due ordini del giorno che noi abbiamo proposto in consiglio comunale sono stati bocciati dalla maggioranza, sono stati respinti. Peraltro prima avevamo una regia che ci diceva quindi le risposte dei commenti che vengono dati alla nostra diretta. C'è un commento di Carla, che salutiamo, che dice che il servizio dell'aula studio verrà effettivamente ripristinato. Questo è quello che ci è stato anche detto in consiglio comunale. Diciamo che politicamente, se effettivamente il servizio sarebbe stato ripristinato, se era un servizio che piaceva all'amministrazione, avrebbero benissimo potuto votarci l'ordine del giorno. Il fatto che lo abbiano respinto, il fatto che lo abbiano fatto con delle motivazioni puramente tecniche, ci fa capire che per quanto probabilmente verrà ripristinato il servizio, eccetera, non c'è quella condivisione che si richiede, almeno a livello di idea, a livello di progetto, su un qualche cosa che invece credo abbia fatto del bene, abbia risolto una problematica. Questo senza nulla togliere al lavoro che viene fatto quotidianamente per garantire i servizi in biblioteca, eccetera, da un personale che spessissimo viene, come dire, tenuto da parte quando ci sono da prendere le decisioni e di cui viene richiesto lo sforzo solamente nei momenti in cui appunto è necessario tappare dei buchi o coprire delle responsabilità altrui. Però diciamo che quello che ci è stato detto in consiglio comunale è sostanzialmente la bocciatura dell'ordine del giorno. Questo è quello che è passato e quello che emerge, perché poi la discussione del Consiglio Comunale, come sappiamo bene, la conoscono soltanto gli addetti ai lavori, i consigli li seguono. E questo è tutto.
Ultimissima cosa, perché poi non so le tempistiche, perché esatto, abbiamo una regia. No, diciamo una sintesi della variazione, poi come al solito ci siamo sentiti molte risposte tecniche e poche politiche, quindi anche in questo caso la visione di città noi non l'abbiamo vista, non l'abbiamo capita, non è emersa, ecco.
Sì, d'altra parte possiamo dire che il piccolo abbiamo avuto su questo fronte quando il dirigente dell'area tecnica ci ha spiegato la visione politica sull'immobile dell'ex agenzia delle entrate e sulla riqualificazione del centro, ecco, sul parco della villa. Ecco, diciamo che la visione in consiglio comunale, quindi un organo politico per eccellenza,
non era mai successo. Ecco
che un tecnico,
a furia di dire che si è distanti dai partiti, si è distanti da destra e sinistra, cioè succede questo, nel senso che la visione politica viene totalmente a mancare e si fa pura amministrazione.
Chi lo dice che sono distanti dalla destra e dalla sinistra?
Ma mi pare che lo faccia il sindaco, quello che poi prende appunto.
Vediamo la realtà delle cose.
Quello che è la delega al bilancio.
Quello che viene detto.
È vero, il sindaco che è la delega al bilancio e fosse intervenuto.
Sì, ha letto.
Vabbè. Lasciamo stare.
Diciamo che Jennifer nelle variazioni di bilancio, nelle sedute di approvazione di bilancio, spiegava il bilancio, non leggeva le relazioni. Però vabbè, questo è un dettaglio, scusa Jennifer.
No, vabbè, ognuno ha il suo stile. Un paio di momenti nel consiglio comunale sulla variazione in cui l'assessore al bilancio ha chiesto spiegazioni al dirigente della risorse.
Vabbè. No, infatti io volevo far notare la differenza. Tutto Jennifer
sotto controllo.
Si preparava sempre le sue slide. Le illustrava tutti a beneficio di tutti.
Comunque non è sulla qualità delle persone che discutiamo, ma proprio sulla qualità di visione, che è totalmente assente. C'è una corsa ai bandi giusto per giustificare questa mancanza di visione e questo crediamo che non farà del bene alla città, e per questo abbiamo respinto la
rischia di far fare solamente interventi. Innanzitutto c'è da vedere se arriveranno questi fondi, perché si partecipa ai bandi.
Sì,
allora, per il momento abbiamo avuto la conferma che sul bando delle facciate il comune di Desio non è stato selezionato. Apro e chiudo una parentesi, vi ricordate il casino che hanno fatto sulla non assegnazione al comune di Desio dei fondi sul bando sport e periferie? Ecco, diciamo che una differenza tra noi e loro si è vista anche sulla non polemica che noi potevamo strumentalmente attivare su questo mancato bando. A me personalmente dispiace che non sono stati presi i soldi, ma sono anche consapevole del fatto che i bandi partecipi ti può andare bene come ti può andare
certamente,
male.
Certamente, però su questo, se posso una nota qua polemica, noi le facciate le avevamo già finanziate, dovevano solo affidare i lavori, hanno scelto di far andare in avanzo le risorse per partecipare a questo bando che adesso non hanno avuto l'assegnazione, quindi queste facciate che a quest'ora potevano essere già finite, quindi una sala polifunzionale con una facciata a posto, non c'è adesso e non ci sarà nemmeno nei prossimi mesi. E quindi questo effettivamente,
perché hanno finanziato con risorse nostre gli stessi interventi, quindi dovranno fare tutta la progettazione definitiva esecutiva, fare la gara, iniziare i lavori, quindi forse li vediamo fra un anno e mezzo, due forse. Mi auguro che nel frattempo questa sala polifunzionale parta, perché lì, finita, e porca miseria, bisognerà cominciare a riempirla di contenuti, almeno quella.
Sono già anche gli incarichi sui contenuti, perché comunque la Mondovisione, che gestisce Parco Tittoni, ha nel bando 8 eventi da organizzare all'interno di quella sala.
Da settembre, credo.
Questo non c'è scritto, nel senso sono 8, nell'incarico non c'è, sono 8 eventi da fare lì. Probabilmente quello che stanno aspettando è che finisca Parco Tittoni per poi fare.
Beh,
per poi
fare, credo di sì, perché non avrebbe senso farlo adesso.
Comunque, arriviamo agli avvisi
finali, come si fa sempre. Vi ricordiamo quindi: Commissione Statuto, ore 19, Sala Pertini.
Sì.
Martedì, ore 21, sempre di martedì, evento sulla sanità, Sala Prodesio. E
Sala Manzotti alla Prodesio.
Eventualmente, ma bisogna vedere se sarà convocato, giovedì sera consiglio comunale sulle interrogazioni, in cui avremo anche le risposte sulla sala polifunzionale per chi è interessato.
Speriamo. Bene. E poi ricominciano i mercoledì in piazza, da questo mercoledì con la direzione artistica dello stesso direttore artistico che avevamo gli anni scorsi noi, che era stato tantissimo criticato da questa maggioranza. E
tu partecipi a Miss Italia?
No, io non partecipo a Miss Italia, assolutamente. So che Roberto, è in lizza per questo bellissimo evento che si terrà in centro, un evento che evidentemente è stato ritenuto consono al centro città.
Dai, non parliamo di tutto adesso.
Hai ragione, teniamoci qualcos'altro. Esatto. Faremo una diretta dalle selezioni di Miss Italia, no. chiederemo della pace nel mondo.
Ma il tema adesso non è l'evento in sé, è la coerenza, è quello che si dice e quello che si fa, perché se no alla fine vale tutto è Facebook, tutto è, dico oggi quello che mi gira per la testa, domani mi gira per la testa il contrario, dico il contrario. No, chi fa politica e amministra la città non può comportarsi così.
Vabbè, prometto che non dico più nient'altro.
Anche perché è stato un lunghissimo consiglio comunale come questa diretta, quindi nonostante il nostro impegno a contenerci.
I consigli comunali poi risparmiamo.
Così tagliamo le dirette. Vabbè, poi in conclusione, proprio conclusionissima, farei un in bocca al lupo alle coalizioni di centrosinistra che questo weekend vanno al voto, quindi speriamo che anche nei comuni limitrofi della Brianza.
Se ci guardate da fuori
lavoro.
Comune, andate a votare.
Buon lavoro.
Peppinotto,
se avete parenti,
Alissone, per
adesso ci vuoi interrompere,
Cesano Maderno per Bocca,
poi c'è Meda, c'è Carnate. Sono tanti i comuni qua intorno, quindi mi raccomando, informatevi sui candidati.
E ringraziamo anche i sindaci uscenti, perché Concetta, Maurilio, poi Nava, Carnate, che finiscono i 10 anni anche loro, oppure non ci sono più i candidati, hanno fatto comunque un ottimo lavoro.
Bene,
bene.
Ci vediamo.
Un regista
ciao a
che
tutti.
Vada a
ciao.